La Quaresima è un viaggio dalle ceneri alla luce. Abbiamo meditato sulla speranza e sul perdono che restano tra noi a salvare l'idea che il mondo non è finito così com'è. Deve ancora fiorire, è un grembo che deve ancora partorire e noi ne siamo le levatrici. La terza tappa di questi esercizi la passiamo camminando con Gesù nel suo ultimo viaggio, sulla strada che va da Gerico a Gerusalemme, la vigilia del suo esodo da questo mondo, gli ultimi 27 chilometri da uomo libero. Gerico è forse la più antica città della terra, è come se Gesù volesse andare alle radici del mondo, volesse toccare davvero le radici dell'umano. Gesù cammina in testa al suo gruppo che fa fatica a tenergli dietro e davanti a prendere in faccia il vento, il sole, le sorprese della strada, ma anche le grida dei poveri e quindi arrivare per primo agli incontri. Gesù cammina per 3 anni sulle strade di Galilea e mostra una cosa, mostra Dio in cammino per tutte le strade, che non mi aspetta al Tempio, mi viene a cercare, viene là dove io vivo, innamorato del mio quotidiano, l'infinito alla latitudine di casa. Non mi spinge ad andare in chiesa, di più a diventare chiesa. Io mi fermo a casa tua e tu diventi Tempio. La strada che Gesù percorre è libera, laica e di tutti, non ti domanda tessere, avvicina, congiunge, ricuce, allea, è aperta e non sai chi ti verrà incontro alla prossima svolta. È anche essenzialità. Il cammino impone bagaglio leggero. Chi è stanziale accumula e pesa, il viandante deve essere leggero. Ora, quello che incontriamo con Gesù è il primo rabbino itinerante, nessuno prima di lui, nessuno dopo di lui. È un nomade del Vangelo, pellegrino della bella notizia, l'uomo che cammina, perché il camminare è il simbolo della vita, la nascita è il primo dei nostri viaggi, dal buio alla luce, dal chiuso all'aperto, dal limite alla libertà. Per questo è così bello viaggiare. Perché è come nascere, perché rievoca il momento delle nascite. Gesù porta i suoi ragazzi alla scuola della strada, non al chiuso di un cortile. E questo, non dimentichiamolo, è il primo pilastro del cristianesimo primitivo. La seconda pietra d'angolo è il gruppo, la compagnia. Gesù cammina, ma non da solo, da subito unisce a sé una carovana variopinta di uomini e donne che lo hanno seguito per i sentieri di Galilea e per i vicoli di Gerusalemme. La strada, la carovana e poi la terza pietra d'angolo, terzo pilastro del proto-cristianesimo, la casa. Il cristianesimo non nasce al Tempio. Nasce in una casa. Per 300 anni la casa è il luogo dove è stato mantenuto acceso il focolare della fede. E il cristianesimo che è nato nella casa per 300 anni è vissuto e prosperato nelle case, ripartirà ancora dalle case, dalle chiese domestiche, dalle domus ecclesie. Che bello! Se in ogni quartiere, in ogni via, in ogni condominio ci fosse un luogo dove le persone si ritrovano come la prima comunità a leggere insieme la parola, ad ascoltare gli apostoli, a spezzare il pane nella condivisione. Allora la strada, il gruppo, la casa. E vediamo, leggendo il Vangelo, incontriamo Gesù soprattutto nelle case. Entra, esce, siede in cucina, va nella camera del malato, li scoperchiano il tetto, gli preparano cene, arrivano donne che lo profumano, risuscita bambini, abbraccia ed è abbracciato. La casa è nominata nei quattro Vangeli oltre 40 volte, più citata di sinagoga e tempio insieme. Strada, casa e fratellanza. Strada, casa e sororità. Tratteggiano i primi 3 anni di cristianesimo, la sorgente. Perché? Perché abbiamo un Dio innamorato di normalità e la mistica inglese Giuliana di Norwich lo chiama God Domestic, Dio domestico, Dio di casa, casalingo, perché la casa è il luogo dove la vita celebra la sua festa, dove nasce il nostro capitale più importante, quello delle relazioni. Il luogo dove le persone sono se stesse, a loro agio, senza maschere, senza paure. La casa è dove stiamo bene, dove ti puoi anche permettere di essere debole. Siamo tutti deboli quando siamo veri. E Gesù ti fa giocare in casa, come se ti desse un vantaggio, come se ti dicesse, ora vengo io da te. Detta tu l'agenda, prima vieni tu, dopo io. E il Vangelo, il nostro Vangelo deve essere significativo non tanto in chiesa, quanto nelle case, nei giorni della festa e in quelli delle lacrime, quando si abbraccia un figlio che torna, quando si piange uno che parte, quando l'anziano ha perso il senno e cerchi di essergli braccio, occhio, ragione. Siamo a Gerico ed ecco un uomo conosciuto in città, Zaccheo, ricco, ladro e capo dell'agenzia delle entrate della città, uno venduto ai conquistatori romani che cercava di vedere chi fosse Gesù. Luca ha voluto trasmetterci molte cose, ma la prima di tutte è l'arte di Gesù di incontrare le persone, arte divina. Sono gli incontri che ci cambiano la vita, amici. Incontrare persone realizzate, compiute, riuscite, ci cambia, ci rigenera. Gli incontri sono molto più che non le idee o i libri. Se noi cambiamo poco e male, è perché abbiamo perso la capacità di incontrare, incontriamo poco e male. Il Vangelo allora ci prende per mano e ci mostra un buon incontro. Dio non viene in cerca solo di persone impegnate, uomini e donne che sono monumenti di serietà, di profondità. No, basta alle volte una curiosità, come accade a Zaccheo che dice il Vangelo voleva vedere chi fosse questo famoso Gesù, il personaggio del giorno a Gerico, uno di cui correva voce che facesse miracoli. A Dio basta poco, una fessura. Appena un bocciolo. C'è un uomo, piccolo di statura, ladro, come ammette lui stesso alla fine, impuro e capo degli impuri di Gerico, pubblicano, cioè venduto, che raccoglieva le tasse per gli invasori e ci faceva la cresta, e voleva dire soldi, bustarelle, evasione fiscale, favori, un peccatore per definizione, e in più ricco, ladro e capo di una banda di ladri. È quello che si dice un caso disperato, almeno dal punto di vista morale. Ma non ci sono casi disperati per il Signore. Anzi, nella Bibbia spesso il meglio, il nuovo, sorge dalle paludi. E c'è questo giovane rabbi che riempie le strade, le piazze di gente, come nei giorni di festa, come allo stadio, come alle sagre. Tanta gente, al punto che Zaccheo piccolo di statura, micros, dice il Vangelo, ha davanti a sé come un muro umano, vede schiene, solo schiene, una muraglia di schiene, invalicabile. Chissà, penso, quanti Zaccheo ci saranno nel mondo, non dico chissà dove, ma forse tra noi, nei nostri ambiti di vita, forse in parrocchia, che sono cercatori, ma che nessuno ascolta, che nessuno neppure vede, che in risposta alla ricerca non trovano il brivido di occhi vivi e di volti, ma l'anonimato di schiene, muri di schiene voltate dall'altra parte. Vuole vedere Gesù, dice il Vangelo, e di parlargli non spera neppure, gli basta vederlo. Sembra, tutti ne parlano, sembra che guarisca lebbrosi e ciechi, sembra che non cacci via nessuno, anzi che si trovi bene con quelli un po' strani. Unica nota evidente del carattere di Zaccheo è un curioso. Forse i discepoli che Gesù vuole sono gente curiosa, dei cercatori. Vedete, noi non siamo brutte persone, ma siamo spesso travolti, oppure ci siamo seduti e in certi giorni non cerchiamo più, ci siamo adagiati. Il peggio che ci possa capitare è questo, sentirci sistemati. Dicevo ieri, la vera opposizione non è tra tradizionalisti e innovatori, la vera opposizione è tra adagiati e incamminati. Succede che il difetto fisico di Zaccheo, la bassa statura, sarà la sua fortuna, e invece di nascondersi dietro l'alibi dei propri limiti, anziché piangersi addosso, anziché deprimersi, Zaccheo si guarda attorno, cerca la soluzione e la vede, l'albero, il sicomoro, e dall'intuizione sfrutta il rovescio della medaglia della piccolezza, che è l'agilità e il poco peso, e si arrampica sull'albero. Ci sono in ciascuno di noi limiti, ferite, che possono però diventare feritoie, limiti che si trasformano in opportunità. Non accontentarti, inventa qualcosa, non nascondere la tua debolezza, ma costruiscici sopra. Più cerchi di nasconderla, più gli altri se ne accorgono. Diventa anche tu uno dei guaritori feriti, uno di quelli che, a partire da ciò che hanno patito, dalle ferite che la vita gli ha inferto, hanno imparato a distillare un balsamo che può aiutare altri. Entrati nello stesso dramma, nello stesso vortice, penso a tanti ex alcolisti, ex tossici diventati operatori, genitori che hanno perso un figlio, che accompagnano gli altri. Qui in San Carlo c'era una persona che per anni era stato sulla strada, un ex barbone, che è diventato operatore della nostra Caritas qui, della nostra messa della carità, anzi il più bravo degli operatori. Miele distillato dai fiori amari di una vita. E Zaccheo ha il coraggio di fare ciò che desidera fare e accetta di essere anche un po' ridicolo, ad appollaiarsi alla sua età, con la sua posizione sul ramo di un albero. Lo conoscono tutti in città, ma lui si lascia guidare dal desiderio. Ha immaginazione e diventa creativo. Se invece ti lasci guidare dalle tue paure, e quante ne abbiamo, non ti muovi più. La paura paralizza la vita, la blocca, interrompe la generatività. Il Santo Papa Giovanni XXIII scriveva: non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e con i tuoi sogni. Non chiedere alle paure che hai di indicarti dove va la storia, di indicarti la strada per il futuro, perché le paure non sanno la strada. Zaccheo è tirato su, sul sicomoro, dal suo desiderio. E tutti noi dobbiamo coltivare due cose: desideri alti e forse un albero. Un albero su cui arrampicarci, che può essere un libro, un amico, un posto, un paesaggio, una musica, da cui intravedere Dio. Ascolti Bach e senti nascere Dio. Coltivare gli alberi della ricerca e poi non spegnere nessuna curiosità, né su Dio né sull'uomo, né sulla vita né sulla morte, sulle stelle, sul filo d'erba. Essere affamati di domande, come il nostro piccolo Zaccheo. quell'albero entra nella storia come un simbolo di libertà. La libertà è il respiro del Vangelo. All'avvicinarsi di Gesù si deve sentire aria di libertà, un soffio di energia che il Vangelo di Luca traduce in tre pennellate precise, dinamiche. Dice: Zaccheo corse avanti e salì in alto su un sicomoro. Zaccheo non cammina, corre. Il desiderio ha sempre fretta, si sente sempre in ritardo. In ritardo, ricordiamo Maria che si mette in viaggio in fretta dopo l'annunciazione. Non piano piano, non con flemma, ma con la vitalità del desiderio. E ricordavo ieri sera una frase bellissima di una mistica di Camerino: cammina, corri, vola sulla via di Dio. I virtuosi camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati volano. Se puoi correre, non camminare. Se puoi volare, non correre, perché il tempo è breve. Zaccheo corre e sale sull'albero e vorrebbe volare. Corre con una direzione precisa, in avanti, non all'indietro. Verso cose nuove, non verso le cose di ieri. Verso l'incontro con un uomo e non con le ricevute e gli scontrini come prima. E terzo, sale in alto. Simbolo di una vita verticale che ti permetta di vedere più lontano, di vedere le cose da un punto di vista più alto, aspirato in su, perché il nostro io è piccolo e non ci basta, perché dobbiamo seguire una forza di gravità celeste, quella che fa salire gli alberi, i fili d'erba, la fiamma, le maree, i vulcani. C'è nel mondo non solo la gravità terrestre, ma una forza di gravità celeste, il nostro andare eretti sulla strada. Ed ecco Gesù, giunto sul luogo, alza lo sguardo. Dio non ci guarda mai dall'alto in basso, ma sempre dal basso verso l'alto, con infinito rispetto. Noi lo cerchiamo nell'alto dei cieli e Lui è qui, inginocchiato ai nostri piedi, perché l'amore vero non si mette sopra. Non dice: io sto sul trono e tu sullo sgabello. Non dice: io ho la laurea, tu un diplomino, cara amica mia. Piuttosto ti ripeterà: prima vieni tu, dopo io. E Gesù alza lo sguardo, il suo è il solo sguardo, che non giudica mai, che non condanna, non umilia, va diritto al cuore e raggiunge la parte migliore di ciascuno, quel frammento d'oro fino che è seminato in tutti e che niente può cancellare, niente e nessuno. Nessun uomo è senza un grammo di luce, nessuna storia senza un filamento di luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, ogni uomo, ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni anziano. Allora, il primo sguardo di Gesù, che si posa nel Vangelo mai, mai sul peccato di una persona. Il suo primo sguardo si posa sempre, sempre sulla povertà e sul bisogno. Siamo nella scena centrale, quella dell'incontro. Zaccheo cerca di vedere Gesù e scopre che Gesù vuole vedere lui. Il cercatore si accorge di essere cercato. Sono venuto a cercarti, dirà alla fine. L'amante scopre di essere amato ed è subito festa. E io pensavo di trovare Gesù, quante volte l'ho pensato, come risultato di tante fatiche e sacrifici, perché ero stato bravo, invece è bastato cercare di sollevarmi un po', di non seguire le paure, di desiderare alto. Ed è Lui che arriva, è Lui che mi cerca, è Lui che mi sorprende e mi trova. Anche in situazioni insolite e scomode, anche seduto su un ramo di sicomoro. Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Pronuncia il nome prima di tutto. La misericordia e tenerezza che ci chiama ciascuno per nome. E il mio nome lo sento al sicuro nelle sue labbra. Gesù chiama per nome soltanto 5 persone nel Vangelo: Pietro, Marta, Simone il lebbroso, Maria di Magdala e Zaccheo. il nome. Devo, dice Gesù, devo fermarmi. Pensiamo a questo verbo deciso, forte. Dio deve cercarmi, Dio deve venire, Dio deve stare con me, perché è un suo intimo bisogno, perché lo spinge un'ansia, lui desidera me più di quanto io non desideri lui. Verrà per un suo bisogno che gli urge in cuore, perché lo spinge un fuoco e un'ansia. A Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io. Devo fermarmi a casa tua. Fermarmi e non semplicemente passare una visita di cortesia, saluto i tuoi e poi via di nuovo, ma fermarmi tanto tempo, anzi tutto il tempo che ci vuole, perché sei importante, perché, dice il piccolo principe, la rosa è importante se tu le dai tempo. L'incontro con Zaccheo non è una tappa, tra le altre del lungo viaggio di Gesù, è una meta. L'uomo non è una tappa, un passaggio, è un traguardo, la casa di Zaccheo è l'arrivo. Gesù trasforma ogni incontro in una meta, questa è l'arte divina, tu sei la meta di Dio. Devo fermarmi a casa tua, là dove sei te stesso, a tuo agio, al sicuro, e accade così anche ad ogni Eucaristia. Pensiamoci bene, quando andiamo a fare la comunione e ci mettiamo in fila e ci avviamo su per la navata, facciamo quei quattro passi, noi pensiamo di essere quelli che vanno a fare la comunione con Dio, sbagliato. No, è il Signore che viene a fare la comunione con me, che mi sussurra: oggi devo fermarmi a casa tua. La comunione è un bisogno di Dio, un'ansia di Dio. Chi sono io, prete, per mettere regoline a Dio, per dirgli: tu sì, fai la comunione, tu no, perché hai qualche ombra nella tua esistenza, non andare in quella casa, Signore, vai in quell'altra. Chi sono io, istituzione, per arrogarmi l'autorità di mettere regole a Dio e impedirgli di venire, entrare, fermarsi a casa di un suo figlio? Chi sono io per dire a uno: tu no, tu non puoi accogliere Dio, tu non sei degno? Ma Zaccheo era degno, era il peggio del peggio di Gerico, perché Dio non si merita, Dio si accoglie, e lo accolse pieno di gioia. Se Gesù avesse detto: Zaccheo, guarda che ti conosco bene, so chi sei, però se la smetti di fare il ladro, verrò a casa tua. Credetemi, Zaccheo sarebbe ancora là sul sicomoro. E se Gesù avesse detto: Zaccheo, senti, vieni che andiamo in sinagoga a pregare, vieni un po' a confessarti, credo che Gesù sarebbe rimasto solo sotto l'albero. Invece il capovolgimento: devo fermarmi a casa tua, sei il mio progetto, la mia meta, il mio obiettivo. Dio precede la nostra conversione, la misericordia anticipa il pentimento, è la bellezza del nostro Dio. Il tempo proprio della misericordia è l'anticipo. Prima vieni tu, dopo la conversione. Prima la persona, dopo la sua morale. Prima viene la persona, dopo la sua fede. Prima regola d'oro dell'incontro. Il Maestro non dice: adesso vieni con me, ti porto via dal tuo mondo, dalle tue cose, ti cambio il tuo modo. No, dice: vengo con te, devo fermarmi con te, voglio stare con te, come fa un amico. Il Maestro non cerca gente che faccia delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare delle cose, che lo lasci essere Messia, lo lasci essere Dio. E si incamminano, ecco l'arte dell'accompagnamento, a fianco, non al di sopra, vicino, non da lontano, sulla strada di Zaccheo, non sulla mia. Non sono io a condurti, io ti accompagno, prima tu, la tua casa sarà la mia casa. Ma cosa ci fa Dio in quella casa lì? Ecco la seconda regola dell'incontro, nessuna casa è impura, cioè nessuna famiglia, cioè nessuna persona è indegna. Non guardare mai per prima cosa il peccato di qualcuno, ma guarda per prima cosa la sua sofferenza e la sua domanda, il suo bisogno. Zaccheo prima incontra, poi si converte. Ho sempre pensato che avrei incontrato Dio come premio di una vita fedele, invece io divento fedele quando davvero ho lasciato entrare Dio in me, la sua parola, il suo spirito e il suo respiro. Questo è scandaloso per il fariseo moralista che c'è in me, in ciascuno di noi. Ma come? Un Dio che perdona prima del pentimento? Che ci ama mentre siamo ancora ingarbugliati, col nostro cuore contorto e lontani da Lui? Sì. Ma allora è troppo facile, Padre. Faccio i miei comodi, tanto Dio mi perdona. Ma allora, amico mio, non hai capito niente. Niente di Dio e dell'uomo. Se tu, per esempio, hai una moglie e dici, visto che è così innamorata di me, che pende dalle mie labbra, che è tanto buono, che mi perdonerà sempre, io posso anche tradirla e ingannarla. Non hai capito niente dell'amore. Sei un analfabeta del cuore. Tradire la fiducia di chi ti ama è il tuo suicidio. E Gesù si autoinvita in quella casa. Chissà quanti a Gerico avrebbero voluto averlo a pranzo quel giorno. Zaccheo vince la gara. Scese in fretta e lo accolse, pieno di gioia. E accogliere Gesù, che purifica la nostra vita, che purifica il pubblicano, che benedice la sua casa e la sua storia. Zaccheo non deve prima cambiare vita, dare metà dei beni ai poveri e dopo il Signore entrerà nella sua casa. No, Gesù prima entra ed entrando in quella casa la dilata, entrando la trasforma, la benedice, la purifica, perché incontrare uno come Gesù fa credere nell'uomo. Incontrare un uomo libero come Gesù crea libertà. Incontrare un amore senza condizioni fa amare. Incontrare un Dio che non fa prediche, ma si fa amico, questo mi fa rinascere. Noi siamo santi perché amati, non perché bravi ragazzi o brave ragazze. E l'amore di Dio creduto, l'amore accolto che entra in noi, che gira per le vene, che gira per il cuore, è quell'amore lì che purifica, ci rende generosi, luminosi, santi, a immagine di Lui. Alle volte penso se il cardinale di Firenze, Florit, all'epoca di Don Milani, invece di scrivere lettere di censura in cui proibiva questo e quello, avesse preso sul telefono. Senti, Don Lorenzo, stasera vengo a cena da te. Mi piacerebbe conoscere i tuoi ragazzi. Mi fermo a casa tua. Io penso che sarebbe stata tutta un'altra storia, tutta un'altra chiesa. Ricordo un piccolo grande prete piemontese quando ho vissuto a Casale Monferrato che terminava le confessioni dicendo sempre così: adesso vai e lasciati amare da Dio. Zaccheo scende e si lascia amare. Fai così e sarai santo, santo perché amato. L'amore che non viene meno, mai entra, dilaga, si dirama nella tua vita, in tutte le vene. E questo è il sangue nuovo che ti trasforma. A immagine di Lui, Paolo ai Romani, capitolo primo, scrive a tutti i cristiani che sono in Roma, che sono in Milano, santi e amati da Dio, santi perché amati, santi di una santità pre-etica che precede la nostra morale, santo perché l'amore di Dio è entrato in me ed è la sua vita che ci santifica. Gesù, noi diciamo, è venuto a portare il perdono dei peccati. Sì, certo, ma è troppo poco. Anche un uomo sa perdonare, sa perdonare anche da lontano, poteva perdonare dal cielo. È venuto per qualcosa di molto più grande. È venuto a portare non il perdono, ma a portare se stesso, la sua vita nella mia vita, il suo amore nei miei amori, il suo respiro nel mio respiro, tronco del mio tralcio, stessa vita, stessa linfa, stessa radice, stessa vita. L'uomo, scrive padre Giovanni d'Annucci, è l'unico animale che ha Dio nel sangue. È questo che ci rende belli, santi, generosi, a sua immagine. Abbiamo il cromosoma divino dentro il nostro DNA. Ciò che fa sì che l'uomo sia uomo e non una scimmia evoluta è il respiro di Dio su Adamo, quando soffiò il suo alito nelle narici della statua di Creta e l'uomo divenne un essere vivente. Lo specifico dell'uomo è quel soffio divino in noi, lo specifico dell'umanità è la divinità in noi. Siamone consapevoli e non ce ne rendiamo conto. La misericordia di Dio, allora, è la capacità che ha Dio di anticiparti prima che tu ancora decida di andargli incontro. La dimensione temporale della misericordia è l'anticipo. Siamo già perdonati per la croce di Cristo. Tutti i miei peccati di oggi e di domani sono già perdonati, basta che mi inginocchi. La dimensione temporale della misericordia è l'anticipo ed è bellissimo. Non è conseguenza nostra di ciò che facciamo, non è conseguenza del nostro comportamento, ma un atteggiamento incondizionato di Dio che mi previene, indipendente da me, a prescindere da me, amore unilaterale, asimmetrico. Che io sia amato non dipende da me, dipende da Lui, per fortuna. L'abbraccio del Padre precede la richiesta di perdono. Il perdono previene il pentimento, la misericordia anticipa. Ogni volta che pensiamo, se sono buono allora Dio mi perdonerà. Non siamo davanti al Dio di Gesù Cristo. E l'amore preveniente di Dio non è buonismo, allora va tutto bene, tutto si equivale. No, è combattiva tenerezza che trasforma, come trasforma Zaccheo. Ma chi ti ama davvero? Chi ti vuole bene davvero? Chi ti riempie di paroline dolci, di coccole, di boine e regalini? No. La risposta del grande poeta Rainer Maria Rilke dice: ti ama davvero chi ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. E Zaccheo diventa il meglio di ciò che può diventare, perché incontrato dall'amore e accolto. Allora questo libro infinito che è la Bibbia ci racconta storie spesso accadute su una casa, in momenti poveri, in momenti di crisi. La storia di Dio non si stampa sulle facciate dei palazzi, delle regge, delle fortezze, dei templi, ma è una storia che va negli interstizi delle case, negli spazi che sono lì, tra un mattone e l'altro, nei piccoli vuoti delle nostre vite. Non è una storia fondata sulle apparenze possenti, ma sulle fessure e sui punti deboli. Quindi possiamo avere fiducia. Dio interviene nei vuoti della nostra storia, sceglie i punti che un qualsiasi generale non sceglierebbe mai, i momenti di ritirata, di sconfitta, di fuga. Basta vedere la storia di Israele. L'intervento di Dio accade nei momenti di crisi, non sulle facciate gloriose della storia, ma nei buchi tra un concio e l'altro delle pietre. Sono quattro pescatori che non hanno preso niente, un mucchio infinito di malati, di lebbrosi, vino che finisce a Cana, Zaccheo piccolo appollaiato sul ramo di un albero, due a Emmaus con la coda fra le gambe. Accade sulla croce, proprio lì dove la mano di Dio sembra più assente, sembra sparita, proprio lì è più presente che mai. Gesù che parte dal basso. Questo mi rilassa tanto, è pacificante, terapeutico. Posso essere me stesso con tutta la mia povertà, con le mie ammaccature. Posso mettermi nelle mani di Dio. Ammaccato come sono, Lui interviene. E della mia anfora rotta dispone i cocci in modo che formino un canale, una casa per l'acqua, un altro modo diverso rispetto all'anfora, ma vivo. Noi facciamo fatica a fare pace con le nostre ferite, con le nostre crepe, ma guardiamo la Bibbia, ascoltiamola, leggiamola, perdiamoci lì dentro. La Bibbia ci insegna una dinamica diversa, a esaltare non la storia della perfezione, dove sono le storie perfette della Bibbia, ma a esaltare la storia della ricomposizione, delle ripartenze, delle rinascite, delle risurrezioni. Allora ecco, a conclusione, qual è il motore di questa trasformazione di Zaccheo nel meglio di ciò che poteva diventare? È lo sbalordimento per la misericordia e per l'amicizia, è la bellezza di Cristo. Gesù nell'incontro non gli ha elencato i suoi peccati, non ha giudicato quell'uomo, ma gli si è fatto amico, non ha puntato il dito, non ha alzato la voce, ha offerto se stesso in amicizia, gli ha dato credito, un credito immeritato, e lo dà a tutti noi. Il peccatore si scopre amato, amato senza meriti, senza un perché, semplicemente amato, e la vita cambia. La legge cristiana tutta è preceduta da un, virgolette, tu sei amato, fondazione della legge, ed è seguita da un tu amerai, compimento della legge. Chiunque astrae la legge evangelica da questo fondamento sei amato e da questo compimento amerai, amerà il contrario della vita. Allora, ecco, oggi devo fermarmi a casa tua. Siamo noi la casa di Dio. Entra, Signore, la mia porta è aperta. Entra. Forse la casa non è pronta, ma ho acceso la lampada, ti aspetto. Vieni, questa casa non è ancora del tutto pulita, lo sai, ma io ti ho tanto aspettato. Entra, la lampada è accesa, ho aperto la camera segreta, entra, stringimi a te, stringiti a me e non mi lasciare mai.